Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo della figura dell'analista finanziario. Stipendio, mansioni e come ci si diventa. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario, meglio noto come Renegade Insider Finanza. Ciao Francesco e benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Francesco, mi arrivano sempre molte domande riguardo la figura dell'analista finanziario. Sicuramente è una figura enfatizzata molto dai film americani, che vendono un po' il sogno dell'analista di Wall Street con uno stile di vita miliardario. Ma cerchiamo di capire insieme chi è davvero l'analista finanziario, quante sfaccettature può avere e come ci si diventa.
Ok, allora l'analista finanziario è definito come la persona che si occupa di studiare i documenti finanziari, quindi in primis i bilanci delle società o altri documenti di due diligence, come sono ad esempio le due diligence di mercato, gli studi di mercato, gli studi legali, gli studi relativi alla, diciamo, alla gestione fiscale di una società, e farne un assunto generale e tirare fuori delle proiezioni che servano poi per diciamo definire quella che si chiama opinion, cioè un'opinione finale sulla valutazione della società. Poi questa opinion può essere utilizzata in vari campi in cui l'analista è attivo, cioè ad esempio dare un finanziamento a quella società, investire in quella società, dare un'opinione alla stessa società del suo valore, oppure fare della consulenza a questa società dicendole, indicandole delle target delle società da acquistare. Ecco, quindi ci sono una serie di attività in cui l'analista può essere utile. Io ne ho girate un pochettino nel tempo. Ovviamente molte hanno delle caratteristiche proprio specifiche, dei ritmi lavorativi diversi e anche ovviamente degli stipendi differenti.
Qual è la differenza tra analista finanziario e analista azionario, se c'è?
Allora, sì, diciamo che l'analista che intendi tu con azionario è quello che si chiama equity analyst. Sono sostanzialmente alcuni, diciamo una parte di quegli analisti finanziari che si occupano proprio di studiare quelle società che coprono, quindi sanno vita, morte, miracoli di quelle società lì, hanno un colloquio abbastanza aperto con i manager di quelle società lì, conoscono molto bene il mercato in cui operano quelle società, i possibili rischi tecnologici, i possibili rischi di sostituzione dei prodotti, quindi sono veramente molto molto attenti alle dinamiche operative di determinati settori e si occupano poi di stimare il valore del titolo in borsa di quella specifica società. Una volta che hanno stimato il valore della società, quindi solitamente si fa un modello di valutazione con i flussi di cassa oppure si utilizzano i multipli di mercato, questi analisti vendono il loro report soprattutto a investitori istituzionali. Di solito questi report costano dai 1000 ai 10-20 mila euro addirittura, ed è un po' ovviamente che non intascano loro direttamente, a meno che non siano indipendenti, intasca la banca e poi li remunera in base ovviamente oltre a un fisso anche in base ad una percentuale su queste vendite, su come vanno queste vendite. Quindi questo è l'analista equity. Invece l'analista finanziario in generale, come ti dicevo, può avere altri tipi di attività. Quindi c'è l'analista, per esempio, che opera nella parte finanziamenti, quella che si chiama lending finanza strutturata, che appunto si occupa di stimare quelli che sono i flussi di cassa futuri che la sua società andrà a generare. Quindi sostanzialmente che cosa fa? Lui guarda il profilo di business, dove opera la società, capisce se il flusso di cassa che ha fatto in passato è sostenibile anche in futuro, stima quello che sarà il flusso di cassa che la società andrà a generare nei prossimi anni, ipotizziamo ad esempio 10 milioni di qui ai prossimi 7 anni, quindi 10 milioni all'anno, e dice: ok, possiamo montare del debito su questa società, quindi possiamo prestare dei soldi, ad esempio fino a 50 milioni, perché stiamo in maniera tale da essere anche un po' più larghi, perché la società andrà a generare nell'arco dei 7 anni 70 milioni di euro, noi gli prestiamo 50, quindi sei anche abbastanza coperto, e rendi quindi bancabile, si dice, un'operazione di finanziamento. Ovviamente se tu vai a prestare soldi a società che non si possono permettere questo tipo di generazione di cassa rispetto al debito che vai a prestare, non stai facendo un buon lavoro. Ed è la ragione per la quale, se tu guardi le growth stock, quindi le società ad alta crescita che però non hanno ancora un flusso di cassa positivo, queste società non hanno debito, non danno soldi a società che non possono ripagare questi prestiti. Queste società, diciamo, vivono è quasi interamente di aumenti di capitale forniti dagli azionisti, che si chiamano appunto detentori del capitale di rischio, non a caso. Poi ci sono ovviamente questi finanziamenti possono essere di qualsiasi tipo, cioè un finanziamento per motivi generali, finanziamenti per l'acquisizione di un'altra società, quella che si chiama leverage acquisition, finanziamenti per la costruzione di progetti, quindi il project finance, oppure altri tipi di finanziamenti strutturati, come possono essere ad esempio gli ABS, gli asset backed securities, cioè sostanzialmente metti tante società in un paniere composito, e eviti di prenderti un rischio specifico su una particolare società perché magari è particolarmente debole, presti i tuoi soldi a pioggia a tutte queste società che sono in solido responsabili di ripagare poi quel finanziamento con chi genererà i flussi di cassa. Quindi, insomma, ci sono una serie di strumenti particolari che un analista finanziario che opera nella finanza strutturata può utilizzare. Poi ci sono altri tipi di analisti finanziari. Come abbiamo detto, c'è l'analista equity, che si occupa appunto della parte mercati, c'è l'analista che si occupa sempre all'interno dei mercati di debt capital markets, cioè praticamente si occupa delle emissioni obbligazionarie della società, quindi va dalla società, gli fa un'analisi, gli dà un rating e dice: guarda, se tu esci con un'obbligazione pagherai il 2% perché il tuo rating è di BBB e quindi adesso le BBB si finanziano a 10 anni, insomma pagherai questo qui. Quindi, eppure ci può essere, come debt capital market c'è anche l'equity capital market, cioè l'analista che si occupa della quotazione di quella società, quindi stima il valore della società e poi appunto le fa da advisor, quindi da consulente, l'accompagna fino alla quotazione, oltre a costruire il book, cioè chiama gli investitori istituzionali il giorno prima della quotazione e dice: sareste interessati ad sottoscrivere le azioni di questa società che si sta quotando? È bellissima per questo motivo, questo e quest'altro. Quindi si occupa del book building, quindi della costruzione del libro di investitori. La parte dei mercati è un'attività estremamente remunerativa, perché ovviamente gli analisti sono responsabili di loro budget, sono responsabili anche di investimenti all'interno di un determinato limite.
Quindi gestiscono un portafoglio azionario?
Esatto, alcuni di loro sì, hanno ovviamente dei limiti. Per esempio, nel mio passato io avevo un limite di 25 milioni di investimento massimo su singole società, e quindi io liberamente, quando vedevo che una società reputavo sottovalutata, senza andare ad un comitato, diciamo, ottieni una preapprovazione iniziale, potevo dare l'ok per investire in una determinata società. E questo ovviamente è un'attività molto remunerativa, perché se tu ci vai a guadagnare di qui alla fine dell'anno, percepisci un variabile che è commisurato al guadagno che sei riuscito a registrare rispetto al totale. Un'altra attività molto interessante, molto remunerativa, che piace molto ai ragazzi che studiano finanza, è l'M&A, cioè Merger and Acquisition. Si tratta ovviamente anche qui di fare un'attività di advisory, come appunto da analista finanziario. Si va dalla società e si indicano un paniere di società che potrebbero essere delle potenziali target, cioè potrebbero essere delle società da acquisire, che potrebbero far gola alla società a cui stai facendo la presentazione. Poi la società magari la maggior parte delle volte ti dice no, guarda, al momento non siamo interessati, però in quel 10% dei casi prende e decide di acquistare la società che tu gli hai proposto. Ovviamente tu banca e tu analista, o meglio dire la banca, perché non è proprio l'analista, però la banca percepisce solitamente lo 0,2-0,4% del valore della transazione, e poi chiaramente si tratta molte volte di operazioni multimilionarie, multimiliardarie, a seconda delle dimensioni, quindi capisci che anche la percentuale che poi di variabile che l'analista va a percepire.
Parlando un po' di stipendi, qual è può essere un range medio per un analista finanziario?
Allora, c'è un range medio, però ovviamente c'è veramente una variabilità estrema, secondo me, a seconda della piazza finanziaria. Ovviamente tanto più sei al centro della finanza, tanto più il tuo stipendio può essere importante, soprattutto il variabile. Diciamo che in Italia uno stipendio di entrata per un analista finanziario è intorno ai 40.000 euro, che è sicuramente uno stipendio molto rispettabile, ovviamente parlo di euro lordi. Poi il grosso lo fa il bonus che riesci a percepire. Ovviamente a seconda del tipo di attività che tu svolgi puoi percepire, non so, dal 20% all'incirca del tuo stipendio fisso se fai ad esempio analista di credito, analista nella parte di lending, ad esempio al 40-50%, 40-70% se sei nella parte di leverage finance, project finance, fino al 100-120% se sei nella parte M&A o nella parte dei mercati. Quindi c'è veramente il salario fisso è sicuramente importante, però il variabile può fare veramente tanta tanta differenza. Prima, non ti nascondo che prima della crisi del 2008 giravano cifre veramente assurde, se vuoi forse anche un po' immorali, quindi molti ragazzi che sono, io sono nel 2007, era il mio primo anno, quindi mi sono beccato proprio il tempo, gli ultimi mesi dell'età dell'oro e poi tutta la crisi 2008, che è stato un periodo abbastanza folle.
È stata tutta in salita allora, diciamo.
Sì, 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 diciamo che però ti posso dire che chi è entrato dopo di me ha avuto condizioni sempre peggiori, cioè io sono entrato comunque ancora condizioni contrattuali diciamo dei banker o degli analisti del 2007, degli anni precedenti. Invece i ragazzi che sono purtroppo arrivati dopo, è stato un po' un lento declino, perché il mercato del bancario non è che sia cresciuto tanto negli ultimi anni, e invece l'offerta di lavoro è cresciuta tanto. Ci sono stati tanti ragazzi che ovviamente spinti dai film, dai rumor di guadagno di questo settore qui, sono lanciati anche giustamente in un settore sempre ovviamente molto ambito. Però per completare la risposta, se sei a Londra, se sei a Hong Kong, se sei a New York, dove ovviamente girano cifre enormi, ci sono tantissimi deal, c'è il cuore della finanza mondiale, è chiaro che un analista anche a livello base parte dai 60, 70, 80 mila dollari come stipendio d'entrata, e poi ha bonus molto importanti. Io ho un mio amico che lavora per esempio in Brasile come analista di Morgan Stanley, cioè loro non hanno un'entrata molto importante a livello di stipendio fisso, ma siccome il mercato sta crescendo tanto, il variabile è anche più del 200%, insomma, dello stipendio fisso. Quindi dipende veramente dal mercato in cui sei, ed è veramente difficile dare un dato preciso. Certamente il mercato italiano non è il centro della finanza, ecco, per usare un eufemismo.
Ok, ma come si diventa un analista finanziario? Qual è il suo percorso accademico? Se magari vuoi anche dirci il tuo percorso.
Sì, io ho studiato in Bocconi, ho fatto prima economia aziendale, poi nella specialistica ho fatto management con curriculum finanza, e diciamo che mi sono, adesso forse magari ritornando indietro, avrei anche spinto più su amministrazione, finanza e controllo, perché poi sono stati gli argomenti che ho imparato soprattutto sul lavoro. Ovviamente l'università ti dà un po' l'imprint generale, quindi ti spiega i concetti base, poi sul lavoro le cose cambiano, impari il grosso tutto by doing, si dice, no? Quindi certo. Ovviamente sul giorno dopo giorno, lavorando con gente molto più esperta. E quindi quello è stato il mio percorso, è stato università.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fare due Erasmus in Inghilterra e in Finlandia, e poi studiare a New York per un periodo, e poi dopo iniziare subito a lavorare in banca, una prima esperienza di stage. All'epoca c'erano i famosi stage estivi, che ancora adesso si usano, che praticamente erano un modo per, diciamo, gli stagisti di assicurarsi il contratto dopo che facevi appunto lo stage, il primo anno di specialistica. Una volta terminata la specialistica, l'anno dopo avevi proprio il contratto di assunzione. Io ho fatto liquidity management e tesoreria, una parte ovviamente con colleghi che anche proprio lavoravano nei mercati, facevano trading, facevano operazioni di liquidità, money market. Non è stato subito l'attività che mi è piaciuta, quindi alla fine all'epoca ho deciso di continuare su un'altra strada, quindi mi sono buttato più sul lending, finanza strutturata. Ho fatto leverage finance prima in una banca francese, poi una banca italiana, e quindi insomma mi sono un po' specializzato in quell'attività. Per un periodo ho fatto anche merger and acquisition, debt capital markets, insomma ho girato un pochettino di attività. A me, devo dire, poi quando cresci ti rendi conto che le priorità cambiano un attimino. Ovviamente quando sei giovane, secondo me, se hai delle aspirazioni di crescita e di carriera, è giusto che tu spinga al massimo sull'acceleratore, ed è quello che ho cercato di fare. Quindi ovviamente non mi sono mai risparmiato in termini di ore lavorate. È quello che poi ovviamente viene apprezzato, no? Quindi se rimani quell'ora in più perché ti piace, perché vuoi dare una mano a un collega o perché comunque devi chiudere un deal, viene apprezzato, e quindi ti danno la possibilità di crescere. Però personalmente ho avuto anche degli stagisti che erano lì alle 6, uscivano, ovviamente rispettabile quanto vuoi, però è chiaro che non è il mondo per te allora, perché il mondo dell'investment banking richiede parecchio sacrificio, soprattutto ai ragazzi più giovani. Poi io adesso ho 35 anni, diciamo che ho speso già un po' di cartucce, quindi riesco in qualche modo a lavorare di meno. Mi sono anche spostato in un'attività più tranquilla, visto che comunque sono nel pubblico adesso, quindi diciamo che adesso sono soddisfatto dal punto di vista dello stipendio. Non si cresce più come si cresceva ai tempi dell'investment banking, non si hanno i bonus che si hanno nell'investment banking, però sai, a un certo punto le priorità nella vita cambiano, e quindi ognuno è libero di fare le scelte più giuste.
Che consiglio daresti per prepararsi a un colloquio per analista? Quali sono le caratteristiche da far risultare?
Allora, secondo me ci sono delle hard skills che ognuno deve avere, come ad esempio la laurea in materie finanziarie, perché comunque ci vuole una base, è un po' come, sai, parlare l'alfabeto, cioè sapere l'alfabeto. È chiaro che io mi aspetto da un ragazzo che viene a lavorare in banca che abbia delle basi di contabilità, che abbia delle basi di finanza aziendale, che abbia delle basi di mercati finanziari ed equity evaluation, quindi un minimo di... dobbiamo parlare la stessa lingua, quindi è chiaro che non posso, è difficile assumere persone, non dico che non sia possibile, però è comunque molto più difficile, però vi posso dire che ho avuto anche colleghi laureati in musica, quindi cioè, diciamo non ci sono limiti alla provvidenza, è chiaro che serve molto più impegno a quel punto lì, cioè quello che non hai a livello di hard skills, come appunto la laurea in finanza, lo devi mettere di soft skills, cioè la capacità di sacrificio, la voglia di studiare, la voglia di stare quelle 2 ore in più la sera a studiare i bilanci, a cercare di capire le cose che magari ti ho lasciato scritto. Quindi ci vuole anche un po' di voglia di mettersi in gioco e di imparare. Poi ci sono sempre per le hard skills, ovviamente è molto riconosciuto un'esperienza pregressa prima di entrare in banca. Ovviamente mi rendo conto che se tutti vogliono l'esperienza pregressa è chiaro che non tutti riusciranno ad avere candidati che siano già formati, però è ovvio che aiuta se hai già lavorato in una boutique finanziaria, questo sicuramente è un elemento apprezzato. Altro requisito fondamentale è l'inglese. L'inglese è assolutamente imprescindibile per chi lavora in finanza, perché molti bilanci ovviamente sono spesso in inglese, molte grandezze finanziarie, ratio finanziari, diciamo che un buon 80% del nostro lavoro poi viene fatto in inglese. Io ho lavorato in una banca italiana, banca d'affari italiana, e lì all'inizio scrivevamo i nostri report in italiano, poi dopo è stato un cambiamento abbastanza naturale, visto che la banca poi è cresciuta, si è sviluppata molto anche all'estero, soprattutto a Londra, e quindi abbiamo tutto trasposto in inglese. Poi ovviamente anche una seconda lingua parlata abbastanza bene è importante. Sicuramente il tedesco molto apprezzato, perché non sono in molti a parlarlo, ma il francese o anche lo spagnolo sono sicuramente apprezzate nel nostro campo. Io personalmente parlo l'inglese e lo spagnolo, ho un francese che sta migliorando, ecco, perché comunque da quando vivo a Lussemburgo il mio datore di lavoro mi ha un po' imposto, visto che comunque è una lingua ufficiale, e quindi assolutamente raccomandato il più possibile la conoscenza delle lingue. È proprio un vantaggio competitivo rispetto ad altri candidati. Poi se c'è la possibilità, conseguire certificazioni esterne. Ovviamente il certificato ECDL, quindi la patente europea del computer, è uno di, diciamo, di quegli elementi che è un po' alla base, però anche linguaggi di programmazione come VBA o Python, oppure certificazioni di financial modeling come FMVA, il CFA, che adesso va molto, molto di moda, sono dei certificati che sono molto, molto apprezzati dalle risorse umane e che comunque danno la garanzia a chi vi assume che sapete, insomma, conoscete il mondo. Esatto, esattamente. Queste sono tutte, diciamo, le hard skills. Ripeto, a livello di soft skills, poi io tendo molto, quando mi arrivano i curriculum di ragazzi che vogliono venire a lavorare da noi, io tendo molto ad apprezzare quei ragazzi che magari, anche se si sono laureati un po' più tardi, magari hanno lavorato in estate, oppure hanno, prima di studiare, di laurearsi, hanno lavorato per qualche anno. Quindi questo mi fa un po' capire che c'è gente che comunque è abituata al sacrificio, è abituata a studiare, a lavorare, è un po' quello che bisogna fare da noi, cioè alla fine devi fare un po' di militare all'inizio, devi metterti in gioco, devi saperti confrontare con un ambiente che spesso può essere duro, difficile, che magari va a 1000 all'ora quando tu vieni dall'università, dove le cose sono molto lente, e quindi ti trovi un attimo spaesato. Bene, se hai la capacità di resistere a questo tipo di tensione, hai la capacità di lavorare e di imparare anche in maniera relativamente autonoma, sicuramente vieni apprezzato.
Certo, penso sia così un po' in tutte le realtà lavorative, di
È
fatto.
vero, è vero, è vero. Io quello che posso dire, come lo dico spesso ai ragazzi, non scegliete per lo stipendio, cioè, dovete secondo me capire quello che è il lavoro per voi, perché poi lo pagherete un po' in là nel tempo, cioè se andate a fare un'attività che non vi interessa e che vi appaga solo dal punto di vista dello stipendio, non fatelo. Piuttosto, fate un'attività che vi piace, che magari non vi pagherà subito tanto, ma proprio per il fatto che vi piace, alla fine vi spingerà a lavorare quel pochettino in più, ad essere apprezzato dal capo, a dare una mano al collega che è in difficoltà, e questi sono tutti piccoli elementi che poi sommati insieme vi fanno fare carriera. E quindi alla fine, cioè, chi fa carriera è chi è proprio portato per un certo tipo di attività.
Allora, volevo chiudere con una citazione di Buffett riguardo le tue ultime parole, che dice: "Non cambierei niente della mia vita. La mia professione di investitore è esattamente quello che mi piace fare. Con tutti i soldi che ho, sarei poco saggio a non fare quello che mi piace veramente. Penso che scegliere un lavoro oggi che non piace, nella speranza di averne uno che piace in futuro, è come tenere da parte il sesso per quando sei vecchi." Allora, grazie mille a tutti per averci seguito. Grazie mille ancora a Francesca.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao a tutti. Ciao Francesco. Ciao, alla prossima.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.